Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 13 aprile. Oggi giornata complicata perché, come sapete, come tutti i lunedì abbiamo la doppia edizione, quella delle 19:30 di 10 minuti e anche Quarta Repubblica. Calenda alle 19:30 e Quarta Repubblica con tanti temi. Parleremo anche di mascherine e di CRA. Ritorniamo su CRA. Però la notizia della giornata si può dividere nei due grandi temi che dividono l'attenzione dei principali giornali italiani. Ungheria ed Hormuz. Allora, il Corriere della Sera parla di una crisi mondiale, che è quella che ci vediamo, mentre invece la Repubblica parla di una democrazia che finalmente si è liberata da un terribile dittatore. Scegliete voi qual è la cosa più importante, sto parlando delle prime pagine dei giornali, e quale oggi è da celebrare di più, se la festa democratica o il giorno di crisi mondiale in cui Trump insulta il Papa. Io vorrei partire da quella meno importante, cioè dalla cosiddetta festa democratica, e cercare di dire delle cose che valgano, diciamo, fuori dalle opinioni dei giornali, ma nella sostanza. Io non ho letto da nessuna parte e non riesco a capire da nessuna parte come sia possibile due cose. Due cose. La prima la scrive benissimo Tommaso Cerno oggi sul giornale. E cioè, scusatemi, ma questa era la dittatura? Oggi leggo fine della deriva autoritaria dell'Ungheria, con l'80% degli ungheresi, che sono 9 milioni di persone, che vanno a votare e votano compatti contro quello che loro consideravano il dittatore. Voi mi dovete spiegare se una cosa di questo tipo può arrivare nelle vostre derive autoritarie, che invece fate finta di non vedere, se può arrivare in Corea del Nord, se può succedere in Iran, se può succedere in molti anche regimi medio orientali, se può succedere in Venezuela, se può succedere, insomma, in Russia di Putin. Ecco, volevo capire se una deriva autoritaria va alle elezioni democratiche e alle elezioni democratiche il partito del presidente uscente viene raso al suolo. Me lo dovete spiegare? Io vorrei che qualcuno mi facesse un disegnino e mi spiegasse come si può pensare. Ah, allora mi diranno, beh, non era proprio un dittatore. Ah, adesso mi spiegate che non è proprio un dittatore. Ma avete detto che quello era il cancro dell'Europa, che se vinceva lui era la fine dell'Europa. Questa è la prima questione che spiega benissimo Tommaso Cerno. Ma la seconda è ancora peggio. Cioè, qui la sinistra dall'Ungheria è scomparsa. Il suo partito ha preso l'1,2% e la sinistra ungherese non ha più neanche un rappresentante nel Parlamento magiaro. Il signore che ha vinto è un allievo di Orban, è un liberale di destra, non ha le derive non autoritarie, ma conservatrici di Orban. Non ha quell'atteggiamento filo-putiniano che aveva l'Ungheria di Orban, ma non, lo dico alla sinistra, non vi fate soverchie illusioni. Chiunque abbia letto un po' le questioni ungheresi sa perfettamente che l'Ungheria ha un tema energetico e che il tema energetico lì ci può mettere anche, come posso dirvi, Milton Friedman, ma in qualche maniera la deve risolvere con i russi, non avendo loro il mare e non fidandosi molto della generosità dei tedeschi nel fornire loro quel gas che gli stessi tedeschi vogliono avere a tutti i costi. Allora, il punto sostanziale è che la destra ha vinto in Ungheria, una destra che dovrebbe fare orrore a Giannini, a fare orrore alla Gruber, fare orrore a Repubblica, fare orrore a tutti quelli che oggi stanno brindando perché ha vinto la destra in Ungheria. Beh, è una cosa fantastica. Io sono felicissimo ovviamente che abbia vinto, perché Orban, quando lui diventò, nel primo mandato, 16 anni, quando lui diventò premier ungherese, era quella destra liberale che tu non ti saresti mai aspettato, se non con la consunzione del tempo, di farlo diventare una destra conservatrice in maniera totale, fuori da qualsiasi connessione con la realtà, ma è pur sempre uno che ha rappresentato il suo paese nel periodo, diciamo, delle crisi del 2000, molto meglio di quanto lo ha rappresentato in alcuni paesi invece il vecchio, establishment comunista che si è riciclato. Insomma, l'idea e la barzelletta di Orban direttatore finalmente ce la siamo tolte dalle palle, ma l'altra cosa che non ci siamo tolte dalle palle è il giubilo della vittoria della democrazia in un paese che vede una straordinaria vittoria della destra, un'affermazione della destra. Tutti poi oggi diranno e dicono: è la sconfitta di Trump, della Meloni, tutte cazzate. È la sconfitta di un presidente che non aveva più la connessione, evidentemente, col suo popolo, che comunque continua a votare a destra, ma per una destra liberale e non per una destra conservatrice. Punto. Questo è quello che chiaramente è successo. Fine del regime di Orban, il titolo di apertura di Repubblica, fine del regime di Orban. I regimi finiscono con le armi, così come sono finite le rivoluzioni contro i russi. E ragazzi, questi ci hanno provato con le armi e non ci sono riusciti. Poi è imploso l'impero sovietico e questi si sono distaccati e non è ancora finito questo processo, come si vede bene in Ungheria, perché con le armi se lo vogliono riprendere. Ma è una roba fantastica l'idea che con un voto chiamato da Orban questo perde il potere ed è un regime che perde il potere attraverso un voto. Beh, stupendo. È una di quelle cose che veramente ti divertono. La cosa vera che succede oggi invece è quello che succede sullo stretto di Hormuz, è perché lì che cosa succede? Lì succede una cosa fondamentale, cioè che Trump decide di bloccare lo stretto di Hormuz. È come quando tua moglie per farti dispetto ti toglie o tu per far dispetto a tua moglie ti tagli le palle, perché vedete lo stretto di Hormuz è un piccolo problemino, perché non solo è un problemino, dicono gli americani, per noi che non possiamo importare il petrolio, ma anche per loro, perché non possono esportare e non possono importare alcunché. Ho capito, però ho quasi l'idea, non basata sul nulla, che il tasso di resistenza dell'Occidente rispetto a quello dei persiani è decisamente superiore da noi che da loro. E i primi a scricchiolare saranno le nostre opinioni pubbliche, diceva Giuliano Ferrara giustamente sul Foglio. Beh, insomma, noi siamo ancora nell'epoca dei tour operator, quelli invece sono l'epoca in cui si combatte con i pasdaran armati fino ai denti. Insomma, non è così semplice pensare che la chiusura di Hormuz sia un problema più per loro che per noi, e più per noi che per loro. E soprattutto questo attacco al Papa è un attacco, anche questo sconsiderato, di Trump. Cioè le politiche di Trump sono quelle di andare a uccidere un regime terribile, e beh, insomma, i passi tattici di Trump sono terribili per la nostra diplomazia e anche per la nostra convivenza. In tutto questo l'Europa, voglio dire, è totalmente come al solito assente, è diventata una specie di ritornello quello che noi diciamo, però permettete di farlo, perché tutte le volte questa cosa bisogna ricordarla. Intanto Marco Cristoforetti, grazie per la tua donazione, come sempre presente, come sempre generoso. E il petrolio difatti oggi è salito, il gas è salito e inevitabilmente salirà. Ieri ho assistito, ho intervistato Descalzi, l'amministratore delegato dell'ENI, che è top di gamma. Top di gamma. Descalzi è un top di gamma. Cioè, quando tu prendi come amministratore Descalzi della più importante società italiana petrolifera, capisci che sei in buone mani. Ve lo dico convinto di quello che dico, perché come parla, quello che racconta, la conoscenza dei fatti sua, la scarsa attitudine ideologica che ha Descalzi la trovi raramente nei manager di Stato. Ce ne sono molti di manager di Stato, ma lui è proprio dritto. Dice: l'Europa è folle se implementa il bando all'acquisto non del gas con i gasdotti che ormai sono chiusi ed è molto difficile riaprirli in questa fase perché passano per regioni che non te li fanno sbloccare, ma anche il gas liquido. Ma voi veramente pensate che in questo momento dobbiamo fare il bando al gas liquido dall'inizio del 2026 nei confronti dei russi? E dove lo prendiamo? Si chiede Descalzi, che è una persona pratica, pragmatica e molto poco ideologica. E questa vicenda è riportata un po' su tutti quanti i giornali e devo dire che ieri è stato molto interessante ascoltarlo insieme a Cattaneo e a Donnarumma in questa scuola politica della Lega, che devo dire che Armando Siri riesce a riunire parterre di primo piano. Poi c'è la vicenda di questo Di Massa, che è una vicenda pazzesca, di questo papà Di Massa che viene pestato a sangue e poi muore di infarto, di blocco cardiaco all'ospedale. Oggi li hanno presi i ragazzi, di cui uno minorenne, uno maggiorenne, mi sembra un rumeno. Peraltro i rumeni bisogna stare attenti, perché senza rumeni molti dei mestieri italiani non verrebbero fatti. C'è una comunità rumena integratissima in Italia, però ci sono, come gli italiani, ci sono dei rumeni e delle baby gang violentissime e nei loro confronti, adesso è inutile che facciamo i fenomeni, non bisogna semplicemente urlare all'inutilità delle, perché tali sono, delle pene esemplari, bisogna applicare le pene come prevede il nostro codice di procedura penale, cioè fargli un culo così secondo le pene che lo stesso codice penale ha di omicidio per futili motivi, perché il fatto che sia per futili motivi rende la cosa ancora più grave. Grandi cose di giornata, che cosa vedo? Vabbè, la vittoria di Sinner ovviamente su tutti quanti i giornali, cioè, ma c'è poco da dire. Oggi parte milanoquotidiano.it, un'intervista molto bella fatta da Fabio Massa, che è il direttore, a al presidente della Regione Lombardia e il nostro giornale sulla città più importante d'Italia, e una delle più importanti d'Europa, che si chiama Milano, che oggi non mi sembra tra procure e piste ciclabili che sia in grande forma. A Roma ci sono molti siti che denunciano il malaffare e il cattivo funzionamento della città. Beh, francamente, però, Milano aveva bisogno di un'informazione che non fosse di quelle paludate e che da Fontana ai palazzi, alle procure, si occupasse in maniera, secondo me, molto più approfondita. Vi segnalo un'ultima cosa di giornata che mi ha colpito, cioè la campagna mediatica di Silvia Salis, che è la sindaca di Genova che si è detta disponibile a diventare presidente del Consiglio, e questo è un po' il rituale, e che ha fatto quella foto, secondo me, imbarazzante con le due Manolo Blahnik, Blahnik o Blahnik, come si chiamano, vicino a sé, in senso che l'esibire la ricchezza è sempre un po', soprattutto a sinistra, un po' imbarazzante, però ne ha fatta una giusta. Cioè, quando ho visto, dal punto di vista comunicativo, questa grande festa che ha fatto, questo grande rave, musica stupenda, che piace ai giovani, ma anche ai meno giovani, in piazza, e lei con la sua camicetta jeans che sta lì e che balla, beh, insomma, quella è una roba che da un punto di vista mediatico è importante, perché dà un'idea di freschezza che è un po' diversa rispetto al carro, diciamo, del Gay Pride. Il carro del Gay Pride è un po' come le Manolo, è esibire il proprio standing politico, esibire la propria battaglia politica, e invece dedicare una piazza a musica elettronica e a una DJ, e invece semplicemente essere connessi con i tempi. E devo dire che quella della Salis è una mossa di comunicazione molto intelligente, ma anche molto utile è molto utile con, come si dice, anche per la città, insomma, rende più viva una città che, come ha detto la Salis, mi sembra che sia definita una delle città più vecchie d'Italia. In realtà, in questo l'ha resa più up to date. Porro, ma lei crede che questi assassini saranno mai giudicati? Lei crede che l'accusa sarà omicidio per futili motivi? Beh, penso di sì, in questo caso penso di sì, anche perché sono sfavoriti dal fatto di essere dei rumeni, che è una categoria di immigrati europei che è molto ben integrata in Italia, che non dà fastidio, perché sì, ci sono dei rumeni, ci sono degli immigrati albanesi, rumeni che possono far casino, ma non sono male integrati. E questa, come anche moltissimi egiziani, per dirvi, e appartenere a questa categoria li rende meno, dico un paradosso, protetti dall'essere sbarcati con i barconi. Perché oggi, se uno sbarcato col barcone, viene liberato. Se sei un rumeno, ti considerano come un italiano, giustamente, ma non ha quella specie di protezione politica di una certa magistratura che dice: poverino, è sbarcato, viene dalla zona in cui muoiono di fame, quindi insomma può stuprare un po' di gente, perché tanto, o molestare un po' di gente perché è stato trattenuto illegalmente in qualche CPR. Ecco, non hanno questa scusante. E io rumeni non sono né comunisti, e io rumeni non sono né comunisti né islamisti. Bravo, esatto, bravissimo. Il fascismo è praticamente finito con un ordine del giorno, grave dimenticarlo da chi si definisce liberale, anche se nei fatti non lo è. Lezioncina di Edoardo. Sì, è finito con un ordine del giorno il fascismo. Sì, è una bella lettura, quella del fascismo che è finito con l'ordine del giorno, che poi che cosa vale? Vale per, cioè, tu associ l'ordine del giorno di Grandi alle lezioni che sono state fatte ieri. Cioè, tu capisci la quantità di coglioni che popolano anche il nostro piccolo club di zuppisti. Tra un mese a Genova ci sarà la Dunata degli Alpini e la Saris canterà. Ma vediamo se questo avviene, mi raccontano ora su Instagram. Vabbè, ci vediamo questa sera alle 19:30.